ci saranno scontri di frontiera, ammazzeranno un po' di gente, continueranno ad esserci atti terroristici sia in India che in Pakistan legati alla questione Kashmiri, ma una guerra in piena regola non ci sarà per quelli che sono i rapporti di forza. L'esercito indiano è infinitamente più potente di quello pakistano. Secondo piani militari che sono stati discussi, l'India sarebbe in grado di sconfiggere in maniera decisiva il Pakistan nel corso di 2 settimane, ma c'è un ma: il fatto che il Pakistan sia dotato di armi atomiche.
La questione del Kashmir, lo ricordiamo, nasce nell'agosto del 1947, quando l'India e il Pakistan hanno cominciato ad esistere come stati indipendenti sulle ceneri del colonialismo inglese. Ecco, ma per quanto riguarda la questione del Kashmir, è soltanto una questione territoriale, quindi politica, oppure ci sono altri interessi in gioco?
Questa è sempre la domanda che tutti fanno a un certo punto. Ciò che rende francamente paradossale l'intera situazione del Kashmir è che il Kashmir praticamente non ha nessuna rilevanza economica, cioè la principale industria del Kashmir, oltre appunto alla produzione dei tessuti in Kashmir che noi tutti conosciamo ma che si producono in molte altre parti nel mondo, la principale industria del Kashmir era il turismo. Quindi in Kashmir non ci sono riserve petrolifere, non c'è gas, non c'è oro, non c'è nulla. La questione è di natura ideologica.
Professore, come si risolve il problema del Kashmir?
Solo attraverso una trattativa direi trilaterale tra Pakistan, India e le forze politiche presenti in Kashmir. Una trattativa che dovrebbe puntare a una situazione di demilitarizzazione della zona, apertura dei confini fra i due Kashmir e integrazione economica fra i due Kashmir e in prospettiva fra Pakistan e India. Ora, le tensioni fra India e Pakistan sono tensioni che comportano grandi spese militari, comportano una serie di contraccolpi negativi sia per il Pakistan, sia per l'India, sia per tutti gli stati della regione, ma non si riesce a trovare una soluzione essenzialmente, io credo, perché sia in Pakistan sia in India continuano ad esistere dei gruppi influenti, delle forze politiche influenti che non vogliono risolvere la situazione, che hanno interessi di vario genere legati al mantenimento della tensione tra i due paesi.
Oltre alla gente in fuga, sono migliaia, abbiamo detto, le persone che stanno fuggendo in questi giorni dai villaggi appunto colpiti, c'è anche la questione della violazione dei diritti umani.
Questo è un aspetto, come dire, particolarmente dolente, perché di fatto il Kashmir è sotto occupazione militare da parte dell'esercito indiano e da notizie che hanno continuato a filtrare nel corso di questi anni, l'esercito indiano si è reso colpevole di tutta una serie di violenze, di stupri, di uccisioni ingiustificate e via dicendo. Ora bisogna dire che la stampa indiana, che nel complesso è una stampa abbastanza libera, abbastanza vivace, però sulla questione del Kashmir, come su alcune questioni analoghe che riguardano alcuni piccoli stati nel nord-est del paese, mantiene una sorta di autocensura e l'atteggiamento della stampa è sostanzialmente un atteggiamento giustificativo nei confronti dell'opera di repressione che viene portata avanti in Kashmir, come in alcuni di questi piccoli stati del nord-est.